Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Benvenuti e benvenuti alla 28ª puntata della 6ª stagione di March Madness, un podcast che vi aveva sempre detto Duke alle Final Four, ma che Texas, ma davvero, ma puntate sulle mid-major, ve l'avevamo detto. Infatti eccoci qua, Manu, con i risultati delle nostre prediction. Ciao.
Yeppa, è uno yeppa triste per le prediction, ma felice per la March Madness che è stata, che è
ancora, abbiamo ancora le Final Four. Fante, come hai messo il tuo bracket? Che l'altra volta facevi tanto il galletto, invece adesso...
Ma adesso non ci ho capito un cazzo neanche io, come tutti. Il titolo di questa March Madness è "Non ci abbiamo capito un cazzo", ma non noi, nessuno ci ha capito nulla.
Assolutamente nessuno, io sono...
No, però leggevo ieri che ci sono 6 bracket nel mondo che hanno previsto questa Final Four.
6 bracket nel mondo?
Sì, andiamo... il mondo... Ci sono 6 persone che hanno previsto che ci sarebbe stato San Diego State, Florida Atlantic come sfida al Final Four. Va bene,
sarei molto felice di conoscere queste persone. Io stamattina sono andato a vedere come il nostro gruppo su ESPN, e io, Manu e Fante abbiamo tutti gli stessi punti, però io ho la possibilità di fare qualche punticino in più se UConn va in finale, visto che l'ho azzeccata alle Final Four. Voi bravi, avete puntato su Kansas, vi siete fidati di una banda di scemi. Io vi faccio davvero i complimenti. Quindi sì, diciamo, chi ha puntato su UConn alle Final Four ha qualche speranza di arrivare forse a 1000 punti, ma neanche quello. Stanno, è stato uno stillicidio fare il bracket. Questa è l'ultima puntata di marzo, perché poi ci rivediamo ad aprile con una campionessa in carica. Abbiamo le Final Four più imprevedibili di sempre, ma non lo diceva, però abbiamo anche un secondo weekend di torneo da commentare. Ci ha offerto prestazioni leggendarie Noel, Timmy, canestro allo scadere, numero uno che cadono, e per la prima volta non abbiamo avuto nessuno numero uno all'Elite Eight. Abbiamo Final Four senza seed numero 1, 2 e 3, tre squadre che sono approdate per la prima volta nella loro storia alla Final Four. Non è mancato niente, veramente niente. Quindi chiedo a Manu e Alfante il vostro parere su questo torneo. È davvero la March Madness migliore di sempre o è solo la più sorprendente, Manu?
Allora, se consideriamo le sorprese, il pathos di quelle che io di cui ho vera memoria, è sicuramente la più divertente. Forse il basket non è stato, diciamo, non è stata la più spumeggiante. Ad esempio, in realtà le percentuali di tiro sono bassine in questa March Madness, quindi se uno spettatore avesse deciso di guardare solo questa March Madness dicendo vediamo come giocano al college, scoprirebbe che al college tirano male, però perché difendono molto bene, perché ci credono, perché non ti lasciano neanche 5 centimetri, quindi devi, insomma, grattare via ogni tiro, che sono complessi. Però sì, secondo me la più divertente, la più imprevedibile, quella con i risultati e con anche tanti bei personaggi, tante belle storie, tante belle prestazioni.
Ma Fante. Sì, sono il dato che citavi tu prima, dice è la sentenza definitiva, prima volta con Elite Eight senza numero uno. Quindi se la March Madness è il torneo delle imprevedibilità, questa è senza ombra di dubbio la March Madness più imprevedibile di sempre, lo dicono i dati. Più bella è un altro discorso, sicuramente è stata finora quella con il maggior numero di sorprese, siccome la March Madness vive di questo, vive senz'altro di upset, vive di storie, vive di imprevedibilità, mai niente, non si è mai visto nulla del genere, fuori discussione. Veramente abbiamo 4 squadre che sì, UConn, che peraltro ha fatto un torneo sorprendente distruggendo tutti, e chi l'avrebbe mai detto, anche poi in un region particolarmente complicato, E poi tre squadre che stanno lì, non si capisce bene perché, tre che sono alla loro appunto prima volta alle Final Four, due mid-major, oggettivamente davvero, probabilmente i sei di cui parlava Manu sono gli amici dei coach di Florida Atlantic, anzi forse sono proprio i coach di Florida Atlantic e San Diego State. March Madness particolarissima, che resterà per forza di cose nella storia, appunto perché ha fatto segnare delle cose mai viste, dei record mai viste, molto molto divertente. È giusto così, l'anno scorso avevamo un sacco di sangue blu che scorreva con Duke, Villanova, North Carolina e Kansas, quest'anno completamente diverso, e non è meglio e peggio, è la March Madness, è così e va benissimo così.
Segnalo rispetto a quello che sarebbe in Italia, un dato secondo me interessante, che comunque le squadre che partecipano fanno parte di una catchment area dal punto di vista televisivo. Cioè, mi spiego, in Italia a volte quando hai l'imprevedibile, quindi due squadre provinciali, diciamo, non attese, che non sono, penso al calcio, se non hai Milan, Inter, Juve, Napoli, se non hai queste grandi che vanno avanti, hai un po' un problema a livello di ascolti. Lì in realtà non tanto, perché è vero che c'è una sorpresa, ma c'è tutta l'area di San Diego, che è un'area popolosa e ricca, che adesso sta seguendo, e poi tutta la Florida sostanzialmente, perché ci sono due squadre, diciamo, di Miami. Una è proprio di Miami perché è a Coral Gable, e l'altra è un po' a nord di Miami, ma è quell'area lì, che sono altre aree ricche, che quindi seguono. Quindi non è neanche detto che avere questa imprevedibilità porti male dal punto di vista degli ascolti.
Boca Raton, Florida Atlantic viene anche chiamato The Paradise, un po' per farvi capire il posto in cui sono andato ad allenare Dusty May, e sono andati a giocare i suoi giocatori. Uno dei tanti leitmotiv di questa settimana è stato: dove li ha pescati Dusty May questi giocatori? Ecco, secondo me ha reclutato anche tanto grazie al posto, gli ho fatto vedere il mare, le palme, tutte queste cose. Qua, secondo me un pochino ha fruttato. E sì, io vi volevo chiedere subito, prima di passare poi alle Final Four, un piccolo, non so, in memoriam, perché abbiamo questa settimana abbiamo visto le ultime partite delle loro carriere collegiali di Drew Timme, che ha segnato il record di maggiori ventelli nella storia della March Madness, ovvero 10, e questo l'ha fatto in 3 March Madness, perché una l'ha saltata. Probabilmente, se avesse fatto anche il quarto torneo, avrebbe anche superato Christian Leitner per il numero di punti mai segnati nella storia di marzo. Abbiamo salutato Trish Jackson Davis, che ha perso con Indiana, Marcus Carr di Texas, Marquise Noel, Marcus Sasser. Quindi vi chiedo un pensiero sul giocatore che vi mancherà di più, ma anche la squadra che vi è dispiaciuto più uscisse e che vi ha deluso di più in questo secondo weekend. Poi ci trasferiamo alle Final Four, perché abbiamo comunque un titolo da assegnare. Fante, squadre, giocatori che ti mancheranno.
Un giocatore che mi mancherà senz'altro è Marquise Noel, che è stato un po' il simbolo dei giocatori eroi di questa March Madness, cioè questi nanetti che hanno fatto la storia in alcuni casi, e penso per esempio a Demetre Roberts di Fairleigh Dickinson, che ha vinto, che ha battuto al primo turno Purdue. Stiamo parlando di un ragazzo di 1,70 m, poco più. Marquise Noel è un po' quella roba lì. San Diego State è arrivata alle Final Four grazie a un altro nanetto che ha messo il libero decisivo. Marquise Noel è un po' appunto il migliore di questi piccoli giocatori che hanno fatto meraviglie e possono ancora farle, visto che San Diego State è in finale e lotterà assieme a noi con Bol Tramell. E lui è stato molto, molto, ma non solo divertente, è stato tremendamente efficace, visto che di fatto ha portato quasi da solo Kansas State quasi alle Final Four, proprio perché è rimasto solo. Poi non c'è riuscito nell'ultima partita persa con Florida Atlantic. E lui però è stato davvero in grado di far canestro in tutti i modi, ma non solo, visto che ha dato via una quantità di assist che avrebbe fatto segnare anche il Folli se passava lì di fianco in campo. E lui ha fatto tutta una stagione incredibile ed è stato uno dei grandi protagonisti. Ci mancherà molto, La squadra, cosa vuoi che ti dica? Texas sicuramente mi ha, alla fine è riuscita a deludermi anche quest'anno, ce l'ha fatta, bravi, ci stavo credendo, bene, dai, metà secondo tempo, evviva. E poi hanno preso questo 37 a 17, ben 20 punti e sono stati mandati a casa. Hanno avuto un po' di sfiga, perché effettivamente in questo secondo weekend gli è mancato un giocatore che invece nel primo era stato non fondamentale, ma insomma uno dei più forti visti in campo, cioè Dylan Dissu, che si è fatto male un piede, non ha giocato il secondo weekend, un po' di sfiga perché lui oggettivamente gli cambiava un po' le cose, e poi in realtà senza di lui hanno avuto solamente una pericolosità dall'esterno, che dai, 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 tira, tira, tira sempre da tre, può anche capitare che la palla non entri più, e infatti non è entrata più, e sono usciti. E comunque anche Texas ha fatto un bel torneo, certo. Drew Timm, lo salutiamolo, nell'ultima partita contro UConn l'ho visto veramente, come dire, faticato, povera bestia, come un po' tutta Gonzaga, che appunto un grandissimo attacco, e si è fermata a 54 punti. Sono stati sommersi da questa squadra che davvero ha schiacciato tutti, e quindi, se ti dico, sì, la squadra che più mi ha impressionato, UConn, il giocatore a cui ho voluto più bene, Marcus Nowell, la delusione, tanto per cambiare un pochino Texas, e poi viva tutti i nani del mondo.
Ma facile, facile nel senso veloce, Jaime Hackett è il giocatore che mi sarebbe proprio piaciuto vedere di UCLA, che mi sarebbe piaciuto vedere, che mi piace molto, veramente un giocatore completo e poi è un perenne underdog, quindi sempre sottovalutato e che poi alla fine ce la fa sempre a prendersi tiro contro chiunque. Mi è dispiaciuto che non facesse strada, un po' mi è dispiaciuto per UCLA, sicuramente Dylan Dissu è mancato a Texas. Credo che sarebbe stata un'altra partita con lui in campo, non lo sapremo mai. La squadra è un altro giocatore che mi è mancato. In realtà non ha fatto male e mi piace molto. È Jarace Walker di Houston. Ecco, Houston è una squadra che un po' mi ha deluso, da cui mi sarei aspettato qualcosa di più. Ha proprio giocato una partita veramente bruttina contro Miami. Non mi aspettavo questo. È vero che ha beccato Miami con Nigel Peck e tra l'altro si discute molto degli accordi Neal in
Ci
questo
arriviamo,
periodo.
ci arriviamo.
Si discute
Arriviamo.
molto, esatto, il tema è un altro dei temi caldi in America in questo momento. Certo, hanno beccato la serata di Nigel Peck che ha tirato 7 su 10 da 3, alcune veramente senza senso e ammazzano il morale, tutto quello che vuoi. Ma proprio poca cosa a Houston e mi è dispiaciuto. È una squadra da cui mi sarei aspettato qualcosa di più.
Beh, poi scusami, la grande, grande delusione tra i giocatori è senz'altro Brandon Miller. Insomma, abbiamo citato
Verissimo.
vari nanetti, vari improbabili giocatori che hanno invece, con le loro giocate quasi eroiche, davvero mostrato molto più talento di quanto ne avrebbero in realtà. Ecco, Brandon Miller ha fatto esattamente l'opposto, ha giocato un torneo, era l'unica di fatto vera star tra i giocatori, l'unico vero grande prospetto NBA. Poi sugli altri possiamo un po' discutere, su Brandon Miller no, 8 su 41 e 3 su 19 nel torneo, 8 su 3 su 19 finale, veramente ha preso un ferro dietro l'altro con tutte le scelte sbagliate, e giustamente Alabama è andata a casa, e davvero lui è stato la grande delusione, perché ha giocato una partita peggio dell'altra. Non è che ne ha sbagliata una, le ha proprio sbagliate tutte, poi la sua squadra è andata avanti e poi alla fine è andata anche a casa. Lui davvero ha giocato un bruttissimo torneo. Vai a sapere, finalmente, alla fine, tutte le sue vicende extracestistiche hanno pesato. Non lo sapremo fondamentalmente mai. La verità è che, se noi non ci abbiamo capito nulla, lui ci ha capito ancora meno.
Io vi faccio la lista delle ultime tre uscite eliminazioni di UCLA nel 2021, la famosa tripla di Jalen Suggs, lo scorso anno Caleb Love a 40 secondi dalla fine mette una tripla per batterli, quest'anno Julian Strother a 10 secondi dalla fine segna, quindi po poveri Bruins, mi dispiace perché potevano andare sempre avanti e hanno sbattuto di fronte a canestri decisi all'ultimo secondo, all'ultimo secondo disponibile. Io direi, Manu, escici le quote di queste Final Four, intanto tu ci fai questo angolo del betting, secondo me sei già pronto e preparato
Per
e
niente,
per
per niente
niente,
proprio,
vedi, vedi, una
per niente
volta che
proprio,
volevo.
Ma insomma, lo dicevi, poi me ne andavo a guardare, cioè, adesso mentre parlerete me ne andrò a guardare, ma difficilmente ci sarà qualcun altro che non sia UConn favorita, perché in questo momento, per come ha giocato, per il tipo di squadra che è, bla bla bla, io credo che sia una favorita secca. Adesso poi le vado a scoprire mentre parliamo, ma
vai.
Non ho molti dubbi, perché per come ha giocato, non so, allora vi chiedo, al di là di quello che vi piacerebbe, cioè, perché anche a me piacerebbero, che ne so, sia Florida Atlantic che San Diego State vincessero, sarebbe una bellissima storia, ma voi riuscite a immaginare UConn che perde? Ve lo chiedo sinceramente.
È complicato,
sì,
però
sì, assolutamente sì, mi sembra pacifico che possa perdere tutte le partite in cui abbiamo detto questa vince facile e poi ha perso. Io veramente non penso si possa escludere che Miami batta UConn, ma davvero non può più sorprendere nulla e nessuno, qualsiasi risultato esca da questo torneo. Ragazzi, una delle prime partite è stata Fairleigh Dickinson-Purdue, ecco, quella è una partita che oggettivamente io francamente ne ho viste davvero poche, per quanti upset, per quanti tornei, per quanti giocatori bizzarri. Ecco, riguardare quella partita e pensare che squadra ha vinto e che squadra ha perso, la logica della Parkland è totalmente stravolta, perché non può succedere di nuovo. Sì, certo, UConn ha vinto minimo di 15 punti battendo, non so, anche Gonzaga, è stata seppellita, ha fatto veramente un cammino pazzesco, ma se perde contro Miami, davvero chi si sorprende?
Chi si sorprende, anche perché UConn il suo, diciamo, momento brutto ce l'ha avuto, e il modo per essere battuta l'ha trovato, nel senso che se è una squadra che non ingrana in attacco, e questo è un grandissimo se, perché al momento quando UConn parte in transizione è davvero inarrestabile, però se non riesce a trovare quella fluidità in attacco, sanno che un pochino si inceppa e le partite arrivano poi punto a punto, ne ha perse svariate, cioè ne ha persa una contro Seton Hall in cui aveva tipo 20 punti di vantaggio, li ha persi, e poi è stata sconfitta al buzzer contro anche contro Xavier e Providence, l'ha portata fino alla fine, ha perso. Era uscita su Twitter una statistica nella quale si vedeva che UConn è 0-4 nei finali clutch, mentre Miami abbiamo visto come
no, sono d'accordo, in un finale clutch, probabilmente, al netto che dovremmo vedere come ci arrivano, questione falli, bla bla bla, però in un finale clutch probabilmente punto a punto, forse UConn Miami la vedo tirata,
però è probabile UConn non ci arriva al finale
è
clutch.
Quello è il punto, che onestamente la sua difesa, ragazzi, quando entra Klingan, cioè, non si attacca quel ferro, hai voglia, o Miami, e calcolate che Miami, quello è un regional che ho seguito molto da vicino, le partite di Miami le ho viste tutte bene. Miami, diciamo che ha vissuto due partite davvero eccezionali. Poi, per carità, succede sta cosa al torneo, e succede, non so se la terza partita contro UConn eccezionale, deve avere veramente delle percentuali da fuori stellari per riuscire a portarla a casa. Questa è la mia impressione, anche perché se appena non devi perdere un pallone, ma non prendi il rimbalzo contro UConn, e quando hai Sanogo e Klingon sotto è possibile che tu non prenda il rimbalzo, poi arriva la transizione, arrivano i falli, dopodiché è tutto complicato per gli avversari. La UConn di questo torneo è ingiocabile, onestamente, ingiocabile. Poi, per carità, allora, sono arrivate ho le quote.
Bravo, vai.
Allora,
sono arrivato al Follies, le quote, bellissime.
Sì, mi sono arrivate, ho chiesto, sono arrivate. UConn Miami, per dire che è una delle semifinali, pensavo anche peggio, comunque UConn è favorita, dovrebbe vincere di 6 punti, secondo
Vegas.
Secondo Vegas, nel senso che UConn è meno 5,5, vuol dire che se vince di 6... ha vinto, deve vincere di 6 punti per gli scontri. Se scommetti contro UConn, scommetti con una UConn più 6, da più 6 in su vinci la scommessa. Quindi è un bel...
Anzi, abbastanza tirata,
Sì, anche se in questi casi, cioè, più 6 è tanto come quota per essere una Final Four, per dire San Diego State, Florida Atlantic, San Diego State, secondo gli scommettitori, vincerà di 2. È quasi come se fosse alla pari. Cioè lì scommetti che vinca San Diego State, perché da due in su sostanzialmente perdi solo se San Diego State vince di uno, ecco.
Okay, sono andato a pescare Kempom. Kempom dà 75% di possibilità di vittoria a UConn, 25% quindi a Miami, mentre l'altra semifinale è molto più tirata con il 53% a favore di San Diego State.
Gli scommettitori, esattamente come dicono gli scommettitori, sono praticamente 50-50, cioè se Florida State, se scommetti su Florida State e perde di un punto hai vinto, ma sostanzialmente da due in su di San Diego hai vinto. Per la vittoria finale, se invece scommetti sulla vittoria finale, la favorita ovviamente è UConn, ma con un rating pazzesco. Poi c'è San Diego State, poi c'è Miami e l'ultima è Florida Atlantic, che rimane, diciamo, comunque, anche se abbiamo deciso, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, che non è
una Cinderella.
Cinderella, non la più classica delle Cinderelle, però comunque è considerata la sfavorita di questa Final Four.
Nello scontro, poi Fanti ti lascio la parola, nello scontro Miami-UConn sarà importante per Miami non avere problemi di falli con Norshad Omier, perché fisicamente secondo me potrebbe un pochino impensierire Sanogo, perché nonostante sia basso, un po' tozzo fisicamente, quindi secondo me potrebbe un po' impensierire Sanogo, sarà importante non avere le stesse problematiche di falle avute contro Texas. Fante, vai, libero.
Libero. È che questo è solo, cioè allora Miami gioca con questa ala di fatto di 2 metri, che poi è vero, è tozzo, è grosso, è muscoloso, quindi è considerabile un lungo fatto e finito, ma c'è veramente solo lui, e quantomeno UConn ne ha due più grossi, più alti. E UConn tra l'altro è un programma il più vincente negli ultimi 25 anni di NCAA, ha vinto 4 titoli e nessuno ha fatto altrettanto, gli ultimi due con il nostro caro Shabazz Napier, maledetto lui, ieri ha fatto schifo.
Che ieri, esatto.
Non lasciamo perdere, comunque grazie per essere venuto dalle nostre parti. Shabazz ha vinto nel 2011 e nel 2014 da freshman e da senior, ha portato gli Huskies agli ultimi suoi loro due titoli, e quindi è un programma vincente che sa come si fa a vincere, e oggettivamente così, centimetro per centimetro, pound per pound, non c'è partita. Però Miami ha questo vecchietto di 73 anni in panca, bello allegro, che torna lui alle Final Four, portandoci per la prima volta Miami alle Final Four, con questi ragazzi che sono sì degli attaccanti, 3 attaccanti, di cui uno, ma non so, questo Jordan Miller ha fatto veramente un partitone, ma gli altri due anche, Nigel Pack e Zach Wong, sono sicuramente 3 che sanno fare canestro da soli per i fattacci loro, quindi non è che abbiano bisogno di chissà quale costruzione di gioco, di chissà quale momento. Sono 3 giocatori che possono mettersi in proprio e segnare, e sono pericolosi tutti e tre. Miami è arrivata fino a qui grazie a loro, però è una squadra con pochi centimetri, con poca panchina, con oggettivamente poche altre armi se non questo tiro che è entrato, ma che può anche non entrare. UConn è una squadra molto più solida, molto esperta, con invece sì un'alternanza di soluzioni da fuori e da dentro. Ha dominato tutti, perché davvero alla fine la povera St. Mary's è quella che ha fatto la figura migliore, cioè se prendiamo il secondo tempo di contro Gonzaga è stato davvero un allenamento quasi, stiamo parlando di Gonzaga, comunque di Drew Team. Arrivano in questa forma strepitosa e sono i chiari favoriti per la vittoria. Io ci metterei il mio urino su di loro, ma già a 2 aurini ci penserei, ecco.
Storia simpatica, che per Jim Larranaga è la seconda Final Four, la prima è arrivata nel 2006 contro George Mason, e i tifosi di UConn
con George Mason,
sì, i tifosi di UConn non vedono l'ora di affrontare Larranaga, perché in quella famosa cavalcata della Cinderella, UConn, ed era una grande UConn di Jim Calhoun, perse l'Elite Eight all'overtime contro coach Larranaga e George Mason, quindi in molti vedono una bella rivincita contro Larranaga. Questa è anche la dimostrazione di come il college basket comunque riesca a produrre storie e incontri e ricorsi storici, nonostante poi le Final Four sono tra le più imprevedibili di sempre. Quindi abbiamo UConn contro Larranaga, che comunque affonda nella storia le sue origini. E dall'altra parte, l'altra semifinale, io un commento su Florida Atlantic lo farei, ma lo farei anche espandendolo a tutta la Conference USA, perché è la conference che sta dominando l'off-season. Stanotte ci sono state le semifinali del NIT e hanno vinto le due squadre della Conference USA, ovvero la finale sarà UAB di Jelly Walker contro North Texas, il CBI è stato vinto da Charlotte, Florida Atlantic, indipendentemente da come finirà il tutto, sarà la squadra con più vittorie al termine di questa stagione, perché ne ha 35 e altre squadre, anche vincendone due, non arriverebbero a questa quota. Quindi vi chiedo, cambierà questo qualcosa nell'approccio del comitato nei prossimi anni? Ovvero, quando abbiamo queste mid-major da 30 più vittorie, avevamo anche Charleston che aveva impensierito, forse la squadra che ha impensierito di più, San Diego State, in tutto il suo percorso. Quando abbiamo queste squadre, ma anche queste conference, non lo so, potremmo avere una Pittsburgh in meno, una North Texas in più, magari una Florida Atlantic con un seed un pochino più alto? Oppure è davvero complicato valutare quando è una conference veramente competitiva, una conference magari non proprio di altissimo livello, o magari è solo, diciamo, a record gonfiato? Questa è una domanda un po' così.
No, ci vorrà l'hai fatta complessa, diciamo.
No, ci vorrà tempo, nel senso che prendiamo la WCC, la conference di Gonzaga, ci è voluto tempo e tempo perché venissero chiamate due squadre, appunto St. Mary's è quella che c'è quest'anno, in una conference che diciamo è molto meno mid delle altre, no? È quasi una power conference, eppure per moltissimo tempo è andata solamente la vincitrice del torneo, e poi invece soprattutto St. Mary's ha dimostrato di meritarsi una chiamata al di là della vittoria o meno del torneo, e quindi adesso viene regolarmente, vengono due squadre della WCC. Ci sta il paragone con la Conference USA, ci sta, nel senso che anche, appunto, abbiamo visto quest'anno la forza di questa conference dovrà essere confermata, ecco, prima che davvero il committee ci metta, appunto, chiami anche non solo la vincitrice del torneo, ma qualcun altro, ma un'altra squadra della conference. Ci vorrà ancora tempo. Quest'anno indubbiamente è una signora conference con delle gran belle squadre, una alle Final Four.
Ma il punto vero poi è che cosa fanno in non conference, nel senso che le conference sono considerate ancora, hai ragione, la Conference USA quest'anno è la storia, è una delle storie della stagione, la finale del NIT, hai fatto bene a citarla, perché di fatto certifica quanto fosse effettivamente forte Florida Atlantic. Il punto è che se tu prendi anche Florida Atlantic, ha giocato una stagione e sta giocando una March Madness in cui non ha mai dato l'impressione di, paradossalmente, ai miei occhi, per le partite che sono state giocate, ha molto, secondo me è stata molto più fortunata Miami, ha beccato proprio le serate, quelle incredibili Miami di Florida Atlantic, che invece ha giocato una pallacanestro regolarissima, fatta di tagli, tiri che andavano presi, rimbalzi, cioè non ho mai avuto la sensazione che Florida Atlantic abbia sfruttato delle prestazioni irripetibili, cosa che invece ho avuto per almeno un paio di volte su Miami. Però ha giocato una non-conference contro squadre non all'altezza, e anche quello che è cambiato per St. Mary's e Gonzaga negli anni, che sia Gonzaga sia St. Mary's si sono rese conto che dovevano avere una parte iniziale di stagione in cui affrontavano le squadre grandi per mostrare quanto fossero effettivamente quadrate e a quel livello. Secondo me una non-conference schedule, quindi una in parte iniziale di stagione in cui Florida Atlantic dovesse incontrare 4 o 5 squadre delle Power Conference, allora, e avere buoni risultati, allora questo le tirerebbe un po' fuori dalla logica della vittoria del torneo di conference.
No. Comunque, che grandissimo torneo di Florida Atlantic, ha giocato veramente una partita più bella dell'altra, in gran continuità con la loro pallacanestro, facendo sempre le cose che piacciono a loro, cioè questo ritmo alto, squadra senza stelle, abbastanza giovane in realtà, e hanno veramente meritato di essere qua. Davvero una squadra in cui tutti dicono danno il loro contributo. Bravissimo questo allenatore, che ecco, i due allenatori, sia Brian Dutcher che Dusty May, sono abbastanza simili, si trovano di fronte due pacifici e non particolarmente vulcanici, allenatori che uno sembra un po' un panettiere, l'altro sembra un po' il macellaio, ti raccontano con calma cosa fanno i loro giocatori e si fanno seguire dai loro giocatori molto bene, hanno due stili di gioco, due squadre un po' diverse, ma che meritano davvero di essere qua. Oggettivamente FIU gioca meglio di San Diego State, la cui pallacanestro, offensivamente parlando, è piuttosto bruttarella e nel complesso non è che si facciano proprio vedere. Ecco, Florida Atlantic invece da vedere è divertente, anche lì se dovete vedere una partita, dovete sceglierne una, vi consiglio sempre Fairleigh Dickinson FIU, che è stata veramente una gran partita di torneo tra due piccole squadre. Stiamo parlando di Florida Atlantic, dicevi tu prima, un piccolo college pubblico di Boca Raton con 20.000 persone, ma veramente con una, di solito più famoso per il football americano che non per il basket, invece ha messo insieme questa squadra di basket che gioca bene, mentre oggettivamente non si può dire che San Diego State giochi bene, vince perché difende forte. Invece,
vince perché fa giocare male gli altri.
Fa giocare male gli altri, invece Florida Atlantic gioca bene con questi, con tanti giocatori diversi che possono fare canestro e sono veramente meritatamente lì. Adesso si può così insomma discutere su il percorso più o meno facile che ha avuto, visto che appunto ha incontrato Fairleigh Dickinson, Tennessee, insomma fin fine non ha, e Kansas State non ha battuto chissà quali squadroni del college basket, ma ragazzi sono, loro giocano proprio una bella pallacanestro, a me piace molto.
Vi consiglio di andare a leggere l'articolo su CBS, su Dusty May, in cui racconta la storia del contratto, dell'arrivo di Dusty May a Florida Atlantic, che l'allenatore si è pentito dopo 5 secondi dalla firma, di aver firmato con Florida Atlantic perché è un'università senza infrastrutture, con ancora i...
Si è messo a piangere,
le armadiette erano tipo quelle delle high school, mezzo sfondati, e invece in 6 anni piano piano ha raggiunto le Final Four, una delle Final Four più storiche, più incredibili, ce le ricorderemo per tantissimo tempo, e potenzialmente il gruppo potrebbe ancora tornare al completo l'anno prossimo. Mentre Brian Dutcher dall'altra parte è stato un po' un uomo nell'ombra nella storia della Division 1, perché è stato assistente di Steve Fisher per una marea di anni, è l'uomo che ha reclutato i Fab Five, Kawhi Leonard, poi è arrivato sulla panchina di San Diego State ad allenarla nel 2020, San Diego State, se ve lo ricordate, la squadra con Malachi Flynn, era probabilmente numero uno, una delle quattro numero uno che sarebbero andate al torneo, è uno dei coach meno chiacchierati della Division 1, eppure è arrivato laddove Steve Fisher non era mai arrivato, ovvero la prima Elite Eight e la prima Final Four per una squadra della Mountain West. E qua chi vedete e chi vorreste in finale? Come vedete gli equilibri? Anche voi siete molto tirati come Vegas e Kempom, o c'è qualcosina che vi fa sbilanciare?
Ma mi piacerebbe la finale UConn Florida Atlantic, secco.
Sì, senza ombra di dubbio, anch'io spero che vinca Florida Atlantic, mi piace più di San Diego State, che per carità ha fatto un signor torneo, ripeto, facendo giocare male gli avversari, poi sono mandato a casa Alabama, per carità, ha fatto veramente delle gran partite, e tutto sommato secondo me non ha neanche rubato contro Creighton, quel fallo lì ci stava tutto a fischiarlo, e hanno secondo me meritatamente vinto anche contro Creighton. Spero vinca Florida Atlantic, tra le due squadre sicuramente quella che mi piace di più.
Io ho una speranza per queste Final Four, non è una gufata nei confronti di UConn, ma spero che non vinca, perché credo sia un programma che poi nei prossimi anni con coach Dan Harley possa tornarci quasi sicuramente alle Final Four, mentre le altre mi sembrano tutte situazioni un po' once in a lifetime, cioè una volta proprio ci arrivi, e quindi sarebbe bellissimo vedere una delle altre tre storie compiersi, e il mio piccolo proprio centesimino, e vorrei che coach Larranaga vincesse il titolo, perché stiamo parlando anche qua di uno dei coach più sottovalutati a 700 vittorie, in Division 1 con squadre mai di altissimo livello, perché l'ha collezionata tra George Mason e Miami. Miami prima di lui non era per niente un programma di alto livello in ACC e in Division 1. Quindi chapeau a coach Larranaga, sarebbe bellissimo fargli vincere un titolo. Io vi lascio con due statistiche che poi riprendiamo settimana prossima, perché nelle ultime 4 Final Four sono arrivate 16 squadre diverse, ovvero non c'è mai stata una squadra che ha abbissato la propria presenza nei Final Four. Questo per farvi capire un po' la parità che c'è in Division 1. E la seconda statistica, è che l'ha twittata Rotzen nella notte, è che nei 4 quintetti titolari ben 16 giocatori giocavano lo scorso anno nello stesso team, ovvero non sono transfer o freshman. Sono discorsi che approfondiremo settimana prossima, quando avremo una vincitrice, la nuova campionessa in carica. Continuate a seguire basketballnc.com per i nostri approfondimenti. No, non lo so, va bene, le parole ormai dopo 35 minuti di podcast non mi escono più bene come prima. Twitter, Instagram e Facebook per gli aggiornamenti quotidiani. Manu, che vinca il migliore,
ovvero cioè... Cioè Pitino.
Cioè okay. Pitino, sì.
Buona Final Four, yeppa.
Ciao Fante.
Divertitevi un sacco, ci sono ancora 3 partite meravigliose da vedere, guardatevele.
Vero, abbiamo le ultime 3 partite dell'anno, quindi godetevele, buona Madness a tutti, che vinca migliore. Ciao, ci sentiamo settimana prossima.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.